Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, dal verso 31. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero: noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Guardate, questa è una scrittura molto profonda e molto potente. Non so quante volte l'ho letta, ma ogni volta che la leggo trovo come se fosse la prima volta che la leggessi. Vi dico la verità, non sono cose che si dicono, è quello che provo. Perché ogni rigo, ogni parola scopro cose nuove. Se siamo affamati di Dio, se siamo assetati, ogni volta che leggiamo la parola, Dio ci fa scoprire cose nuove. Quante volte l'abbiamo letto, forse la sappiamo anche a memoria questo paragrafo. Però qui ci sta dicendo tante cose il Signore Gesù. Intanto, dal primo verso che abbiamo letto, il verso 31, Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui. E questa cosa ci fa comprendere che il Signore non parla a chiunque. Parla solo a chi crede in Lui. Dice, ma perché che Dio con me non ci parla? Vuol dire che tu non sei incredulo, non ci credi. Vuol dire che hai problemi di fede, non credi. Che molte persone pensano di credere, però in realtà non stanno credendo veramente. Non stanno credendo che il Signore Gesù è vivente. Pensano che Gesù c'è stato 2000 anni fa, come pensano tanti. Un Gesù storico, come lo è stato Cesare, come lo sono stati tanti grandi uomini che sono vissuti, che hanno fatto la storia, che hanno magari fatto tremare il mondo, ma adesso non ci sono più. Una cosa è certa, che di quegli uomini forse è rimasta la polvere. Ancora la polvere c'è, ma di Gesù non c'è niente qui sulla terra, del suo corpo, perché con tutto il corpo Gesù è salito in cielo ed è vivente ed è alla destra del Padre. Se non crediamo questo, fratelli cari, Gesù non ci rivolge nemmeno la parola, perché Gesù non parla con chiunque, parla con chi crede in Lui. Oddio, parla a tutti, però poi si sofferma a discutere e a parlare con quelli che credono in Lui. E io vi invito a farvi qualche domanda. Se fate qualche cosa, chiedete a Dio di parlarvi e poi non sentite la risposta del Signore. E allora dovete esaminare un po' la vostra vita. Dice, ma io sto credendo nella parola di Dio? E ve lo dico subito, se ci state credendo nella parola di Dio. Se non la leggete non ci state credendo. Se voi non l'aprite la Bibbia, se voi non leggete nelle scritture, non ci state credendo. Perché se tu ci credi che quello che la Bibbia è il libro che ti sazia, è la parola della verità, è la verità per la nostra vita, è pane per la nostra vita, noi andiamo a mangiare. Ma se non ci crediamo, noi non ci andiamo alla parola di Dio. Noi non apriamo la parola di Dio. Noi non leggiamo la parola di Dio. Ma se tu la leggi, vuol dire che ci credi. Amen? Io dico che è un tempo in cui noi dobbiamo essere, siamo chiamati a essere dei veri discepoli. E i veri discepoli sono persone libere. Sono persone che ascoltano il Signore, perché la libertà comincia dall'ascoltare e dall'ubbidire. E mantenersi nell'ubbidienza, e mantenersi nell'ascolto, e mantenersi nell'ubbidienza e nell'ascolto. Ubbidienza e ascolto. Se vogliamo veramente essere veri discepoli. Perché con i discepoli il Signore tratta. Non tratta con i ribelli. Non tratta con gli increduli. Io ora non mi voglio soffermare sul fatto degli increduli o dei ribelli o di quelli che credono, ma sul fatto del vero discepolo, che cosa deve essere il vero discepolo. E abbiamo visto che a volte noi siamo convinti che stiamo credendo. Siamo convinti che abbiamo tanta fiducia nel Signore, che stiamo sperando in Lui, che stiamo confidando in Lui. Però se non andiamo a sentire quello che Lui ha da dirci nel nostro cuore, se non andiamo a cercare la Sua voce che parla nel nostro spirito e che ci illumina e che ci parla per il tempo che stiamo vivendo, Signore, poi ho visto che ormai tutti, molti, abbiamo lo smartphone, un tablet, qualche cosa, chi ha il computer, chi ha sia l'uno che l'altro, e ha l'abitudine di vedere il meteo. Molti vedono il meteo, vediamo se piove, vediamo questa, e già partiamo col cuore nero, questa è una settimana dura, qua nelle previsioni c'è scritto che tutta la settimana ci sarà una temperatura calda, alta, calda, e già stiamo male perché dipendiamo dal meteo, perché guardiamo il meteo. Io vi dico la verità, non lo voglio guardare perché voglio avere la sorpresa di sapere oggi, domani può essere un bel giorno. Ma se tutti già sappiamo che domani ci sarà la temperatura 40 gradi, il ritorno dell'estate, tutti già siamo oppressi e tutti andiamo dicendo, sai, domani ci sarà 40 gradi. Domani ci saranno 40 gradi, domani ci saranno 40 gradi. Tutti diciamo questo e agiamo in fede. La fede nel meteo. Ma io ho visto tante cose che a volte il meteo, nonostante la tecnologia è avanzatissima, il meteo fallisce. La tromba d'aria, o quantomeno il ciclone, non ci passa da casa tua. Si ferma e passa da un altro posto. E dico, fratelli cari, se ci mettiamo invece e dipendiamo dal meteo di Dio, io vi dico che stiamo meglio, perché il Signore per noi ha pensieri di pace e non di male, per darci un futuro e una speranza. E se confidiamo di più nel Signore, non confidiamo di più in quello che dicono gli uomini, in quello che gli uomini pensano, in quello che gli uomini vedono nel naturale. Dio è capace di cambiare le cose naturali. Amen. Così come diceva mia moglie, ricordando quel miracoloso, evento, che il mare si è aperto e gli egiziani poi hanno approfittato del mare aperto e quella è stata la loro sepoltura, è diventato il loro cimitero, ma gli ebrei erano già dall'altra parte, erano già sulla terraferma, erano al di là del Mar Rosso, verso la terra promessa. Gloria al Signore Gesù. Allora, noi a volte pensiamo, quello che voglio dire, che non abbiamo la fede. Però non sempre dipende dal fatto che non abbiamo la fede. È perché dentro di noi c'è inculcato un modo di ragionare che è secondo la cultura che ci è stata trasmessa. E la cultura che ci è stata trasmessa è che tu vali se tu sai fare, tu vali se conosci, tu vali se fai tante cose e se e vali di più se quelle cose le fai anche bene. Non posso negare che questo può essere qualcosa che ti dà valore. Però voglio dire che se noi partiamo da questo principio, possiamo partire svantaggiati perché possibilmente sappiamo fare poche cose e quelle poche cose che sappiamo fare le facciamo male. E allora ci sentiamo in difetto e quindi pensiamo che Dio di noi non ha che farsene. Però io vi voglio ricordare una cosa, che il Signore ha scelto le cose che non sono per svergognare le cose che sono. Perché l'abile è Lui, non siamo noi. Il potente, l'onnipotente è Lui, non siamo noi. E allora per fare capire che è Lui, Lui sceglie quelli che non possono. D'altronde, anche se, per esempio, ha scelto Mosè, Mosè era uno che poteva, Mosè era una persona capace, Mosè era una persona che poteva fare tante cose, ma per poterlo usare Dio ci ha impiegato 40 anni, perché Mosè era qualcuno, era un principe, e per poterlo usare ha dovuto far passare 40 anni in modo che Mosè si rendesse conto che era nessuno. E allora quando Mosè ha capito di essere nessuno, dopo 40 anni, perché prima pensava di essere qualcuno, e allora Dio comincia a parlare. E così è con noi. Quando noi cominciamo a capire che Dio ci ha accettati nella nostra piccolezza, nella nostra limitatezza, nel nostro saper fare qualcosina, e io ringrazio Dio per quelli che sanno fare molto di più e lo sanno fare bene, è un dono di Dio. Però Dio ci chiama a fare cose che vanno oltre i nostri limiti, oltre le nostre capacità umane. Tutto quello che il Signore ci chiama a fare è nel soprannaturale. Io vi posso dire con estrema certezza, estrema convinzione, che la vita cristiana, il camminare con Cristo, il seguire Cristo è tutto soprannaturale, è tutto un miracolo. Perché nel naturale c'è sempre qualcuno che ti offende. Nel naturale c'è sempre qualcuno che ti approfitta di te. Nel naturale c'è sempre qualcuno che ti prende in giro. Nel naturale c'è sempre qualcuno che ti vuole sfruttare. Nel naturale c'è sempre qualcuno che ti vuole tirare la giacca per farti fare quello che vuole. Nel soprannaturale invece c'è il fatto che tu non ti lasci condizionare. E cambiare il tuo credo, e cambiare il tuo parlare. Ma il tuo parlare è sempre un parlare sereno. Se c'è una persona che ti insulta, non è naturale che tu rispondi sereno. Se c'è una persona che ti offende, non è naturale che tu continui ad amarlo. Se c'è una persona che ti umilia, non è naturale che tu non te la prendi. È naturale invece che tu cominci a digrignare i denti. È naturale che tu ti alzi. È naturale che diventi rosso. È naturale che tu fai partire qualche pugno o qualche calcio. È naturale che la prima cosa più spontanea che tu cominci a usare la lingua per ripagare. E io vi dico che è naturale avere la lingua biforcuta. La lingua che taglia, che offende, che umilia. Ma il cristiano deve agire nel soprannaturale. Vinci il male con il bene. Tutto è soprannaturale. Io vi dico che soprannaturale non è solo imporre le mani sugli infermi e vederli guariti. Non è solo cacciare i demoni. No! Non è soprannaturale camminare con Cristo nella verità, nella giustizia, nell'amore, anche quando ti pestano. E io vi dico che ne ho visti di tutti i colori, delle persone che nemmeno mi aspettavo. E queste sorprese sono sempre. E una volta dicevo, ma tu non hai niente a capire, non è vero niente. Non è vero niente. C'è sempre qualcosa che vedrai. C'è sempre qualcosa. Quindi non pensare che hai visto tutto. Non hai visto ancora niente. Perché avrai sempre di che vedere. Ma come? Questa reazione nei miei confronti. Il diavolo c'è. Dio c'è, ma anche il diavolo c'è. Ma io non voglio seguire il diavolo. Io voglio seguire Dio. Amen. Noi siamo chiamati a essere veri discepoli e agire in fede, camminare nella verità. Amen. La cultura di questo mondo ti fa rifiutare la grazia, non ti fa accettare la grazia. È impossibile, secondo la cultura del mondo, che ci sia qualcuno che ti vuole regalare le cose senza avere niente, senza volere niente in cambio. Non è possibile. Qualcosa chistuvo. Mi ha telefonato la signora qualche giorno fa e mi ha detto: senta, devo fare solo un'intervista, non le devo vendere niente. Subito ha messo tutte le cose avanti. In realtà lo sapevo che mi voleva vendere qualcosa. Mi ha detto: voi fate consumo di acqua a casa, quanta acqua consumate? Ho detto: chi sta male a vendere l'impianto? Ho detto: so che dovremmo consumare molta acqua, purtroppo ne consumiamo poca, ma so che fa bene. Va bene, ho capito, va bene. Buongiorno, mi scusi per il disturbo. Nel naturale le persone vogliono tutti qualcosa. Non ti danno niente per niente, ma ti danno qualcosa perché vogliono più di qualcosa. È normale, ma Dio dà gratuitamente. Senza meriti, la grazia vuol dire il suo accettarci, il suo amore, il suo perdono, la sua unzione, la sua fiducia verso di noi. Tu non ti fidi di te stesso, ma Dio sì. Dici: ma come fa? Proprio perché è Dio, perché lui vede che cosa potresti fare con lui. Non vede quello che puoi fare da solo, ma cosa puoi fare con lui? Perché Pietro, che cosa poteva fare da solo se non buttare le reti? Ma con Gesù quelle reti si sono riempite. Sì o no? Cosa poteva fare Pietro quando ha visto Gesù camminare sulle acque? Col mare in tempesta e la barca che stava cercando di ribaltarsi e far annegare tutti i discepoli che c'erano dentro. Ma Gesù era fuori, che veniva verso la barca. Pietro ha sentito che Gesù era lui e ha detto: comandami di venire da te. E Gesù ha detto: vieni. E Pietro anche posava i piedi su qualcosa che non era l'acqua, sulla parola. Sapete, quando noi agiamo sulla parola di Dio, abbiamo fede, possiamo non più sul naturale, ma mettiamo i piedi nel cielo, solidificato dalla potenza di Dio, dalla grandezza della fedeltà del nostro Dio, che se Lui dice sì, nel naturale è no, ma se Lui dice sì, quel sì fa diventare naturale qualcosa che non esisteva. Perché la fede, vi ricordo, e questo voi lo sapete già, è certezza di cose che si sperano, ma dimostrazione di cose che non si vedono, che poi si vedranno. Così come si vide che Pietro, uscendo per l'ubbidienza, ha messo i piedi sull'aria, non sull'acqua, i piedi che io sono convinto che inizialmente erano asciutti. Nonostante l'acqua, i piedi erano asciutti. Gesù camminava sulla parola. Amen. Gloria a Dio. Che il Signore ci dia grazia di poter agire sulla parola di Dio. Dio cosa dice di me? Cosa dice? Che Lui non mi lascia nei guai? Che Lui non mi abbandona? Allora io non mi devo preoccupare. Allora io non mi devo caricare di ansia. Allora io non devo essere, non devo agitarmi per fare io questo, quello, quell'altro. Oh, io devo fare serenamente quello che il Signore mi dice di fare. Punto. Amen. Gloria al Signore Gesù. Alleluia. Allora, il problema quindi è il fatto che noi interpretiamo ogni fatto secondo il principio naturale. Questa cosa non è possibile. Questa sedia ha tre piedi. Uno è speziato, io non mi ci siedo. Ed è giusto che non ti ci siedi, perché già vedi tre piedi. Ma se il Signore ti dice siediti sulla sedia anche con due piedi, vuol dire che gli altri due te le farà Dio. Da stampella, ti creerà una stampella a Dio. Amen. Noi no, se non vediamo tutte e quattro i piedi, non ci sediamo. Se non vediamo tutte, questa è la nostra azione di fede nel naturale. Ma il vero discepolo agisce in un modo diverso. Qua il Signore, abbiamo letto una cosa, nella parola di Dio. Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità. La verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire diventerete liberi? Gesù rispose, in verità vi dico che chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Cioè qui sta parlando il Signore Gesù che le persone che sono discepoli sono persone libere. Libere di che? Libere dalla schiavitù del peccato. Molte persone dicono, io sono libero, ma se tu continui a peccare, non sei libero, sei schiavo. Se tu continui ad agire nel naturale, all'offesa rispondi con un'offesa, a un insulto rispondi con un altro insulto più potente, a uno schiaffo non gli volti l'altra guancia, ma gli dai un calcio. Se tu agisci in questo modo, allora tu ancora sei nel naturale, tu ancora sei schiavo del peccato. Perché sapete, il Signore ci dice, se qualcuno ti dà uno schiaffo, voltagli l'altra guancia. Se tu non gliela volti, hai peccato. Perché se non gli volti l'altra guancia, hai peccato, hai commesso peccato. Perché stai facendo qualcosa che il Signore non ti ha detto di fare. Se tu menti per giustificarti, per far apparire che tu non hai commesso quell'errore che ti viene attribuito, perché a volte, sapete, commettiamo degli errori, però non vogliamo pagare il prezzo dell'errore. E a volte, sapete, non c'è nemmeno da pagare tanto, c'è solo da ammettere, sì, ho sbagliato. Ah, quanto ci costa questa cosa? Quanto ci costa? È meglio che siano gli altri ad ammetterlo. Gli altri non l'ammettono mai, perché io qui sono più stupido che lo devo ammettere. Perché se gli altri non accettano di dire che hanno sbagliato, io dovrei farlo? Perché te lo dice il Signore. Lui è la verità. E tu devi camminare nella verità. Se sei con Cristo, devi parlare in verità. Il vero discepolo deve parlare la lingua di Cristo. Solo perché te lo dice lui, non perché gli altri lo fanno o non lo fanno. Non ti deve importare quello che gli altri fanno o quello che gli altri non fanno. Quello che ti deve importare è quello che dice Dio. È quello che dobbiamo fare. E io credo che dobbiamo agire molto, dobbiamo lavorare molto. Se no sono schiavo ancora del peccato. Allora vuol dire che il peccato mi domina. Allora vuol dire che il peccato governa ancora la mia vita. Vuol dire che io ho creduto in parte come questi giudei che hanno creduto, però poi al momento in cui Gesù gli fa vedere delle cose, dice no, ma aspetta, io non sono schiavo, che stai dicendo? Noi non siamo stati schiavi, noi siamo figli di Abramo, non siamo schiavi. E Gesù gli dice che lo schiavo non sta sempre in casa. Lo schiavo sta in casa quando deve svolgere qualcosa per il suo padrone, ma spesso è fuori. Sapete che significa questo? Questo significa il fatto che sta in casa, che è consapevole di essere nella presenza di Dio, di essere vicino a colui che l'ama, vicino a colui che lo protegge, vicino a colui che lo aiuta, vicino a colui che lo sostiene, vicino a colui che lo può edificare, che gli può dire le cose. Questo stare in casa vuol dire stare nella presenza di Dio. La persona libera è sempre con Dio. La persona libera è sempre vicina a Dio. È sempre consapevole che Dio è vicino. Gesù lo ha detto: io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Sarò con voi fino alla fine dell'età presente, sarò sempre con voi. Voi non dovete preoccuparvi, sarò sempre con voi. Sarò con voi per sostenervi quando siete deboli. Sarò con voi per incoraggiarvi quando siete scoraggiati. Sarò con voi per guarirvi quando siete infermi. Sarò con voi per fortificarvi quando siete deboli. Sarò con voi per illuminarvi quando non vedete una soluzione. Sarò con voi sempre a vostro favore. Lo schiavo non vede Dio. Lo schiavo è sempre spesso fuori. Lo schiavo è quella persona che si ricorda di Dio solo in chiesa, perché è in casa in quel momento, ora siete tutti in casa. Ma chi è libero lo è anche fuori, in casa. La casa continua anche fuori. La presenza di Dio continua anche fuori, fratelli. Questo è quello che Gesù voleva dire. Noi siamo chiamati a essere discepoli, veri discepoli che conoscono la verità. Romani 14, verso 17, dice: poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Voi mi potete dire, che c'entra questo? C'entra che se una persona è consapevole che Dio è sempre vicino, tu non ti adiri, perché invece di parlare con il primo che arriva e ti sfoghi, parli con Dio, perché sai che qua vicino a te ha sentito quello che hai sentito tu. Signore, hai sentito cosa mi ha detto? E il Signore sai cosa ti dirà? A me ne hanno detti di più. E io che cosa devo fare? E io cosa ho fatto? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Grazie, Signore. E la pace ritorna nel tuo cuore. Amen. Chi è in casa, chi è cosciente, vive in un'altra dimensione. Vive nel regno di Dio. Vive in quella dimensione in cui tu non agisci secondo il principio umano, ma agisci secondo il principio di Cristo, secondo la legge di Cristo, secondo l'amore di Cristo. Non è facile se stiamo lontani dal Signore, ma è facile se stiamo vicino al Signore. Amen. Questo, sapete, ci aiuta a conoscere più il Signore e più la realtà del regno di Dio di quello che funziona invece nel regno umano, nel regno terreno. Sapete, siamo troppo coscienti di come funziona il regno terreno e poco coscienti di come funziona il regno dei cieli. Bisogna che si invertano le due conoscenze. Bisogna che dimentichiamo come funziona il regno terreno e che ci ricordiamo più come funziona il regno di Dio. E nel regno di Dio le cose sono diverse. È quello che abbiamo letto, che nel regno di Dio c'è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Queste cose albergano nella vita dei veri discepoli. I veri discepoli hanno il cuore pieno di gioia. Vivono nella giustizia di Dio, perché sanno che sono stati giustificati e sono ora giusti agli occhi del Signore per il regalo che Dio ci ha fatto. E hanno il cuore in pace. Non portano guerra. Sono portatori di pace, perché tu porti quello che hai. Amen. Io ho un nipote che lavora in campagna, che è vicino a casa mia, proprio attaccato, e c'è il suo orticello. Coltiva finocchi, coltiva carciofi, coltiva... E mi porta quello che ha. E io lo benedico. Se tu hai pace, porti pace. E questa cosa vedete che è una cosa più preziosa degli ortaggi. Se tu ce l'hai la porti, se non ce l'hai non la porti. Se tu hai il veleno dentro, porti veleno. Ma se tu hai la pace, porti la pace. Se tu hai la pace, porti serenità nel cuore degli uomini. Il vero discepolo è chiamato a questo, fratelli cari. Siamo nel tempo in cui dobbiamo manifestare la vera natura di Dio che è dentro di noi. Amen. Sapete cosa produce la schiavitù? La schiavitù produce bisogni falsi, bisogni bugiardi, bisogni non veri. Cioè, e tu corri per soddisfare questi bisogni. E attraverso questi bisogni diventi sempre più schiavo. Non hai più la libertà del tuo tempo. Perché tu devi soddisfare i bisogni. Su questo io ci insisto, perché mi sentite spesso predicare su questo. Cioè sul fatto che noi ci facciamo rubare molto tempo che potremmo non dare, non consacrare a Faraone, dice mia moglie. Che siamo ai tempi di Faraone. Il Faraone che aveva quando... Non il Faraone che aveva a che fare con Giuseppe, ma i faraoni che sono venuti dopo, quando Giuseppe non c'era più, che hanno portato il popolo di Dio alla schiavitù per una mangiata di minestra, per qualche cosa così, dovevano lavorare e li pagavano con niente. Non erano schiavi, ma dovevano lavorare come schiavi. Dovevano lavorare sodo per niente. È un tempo in cui è ritornata questa forma di schiavitù, anche qui nel mondo occidentale. Le persone, se vogliono avere uno stipendio decente, devono, non, se non vogliono avere una decurtazione dei soldi, devono lavorare non 8 ore al giorno, 16 ore al giorno. E non te lo pagano come straordinario. Questa è la schiavitù. Questo, e tu sei costretto a non dire, a dire va bene, perché altrimenti vieni licenziato. È un tempo triste quello che stiamo vivendo. C'è bisogno che ci sia liberazione. C'è bisogno che Dio faccia soffiare un vento nuovo. C'è bisogno che ci sia una scrollatina di chi fa il padrone senza essere padrone. Perché il vero Signore è Dio, ma non fa il padrone, è Lui solo, è il diavolo che fa il padrone. Ma sapete come il diavolo rende schiavi? Attraverso il peccato. Ma Gesù è venuto per liberarci dal peccato. Non solo per perdonarci, ma per non farci peccare. Io voglio ricordare che il cristianesimo non è dare la buona novella, non è quella che tu chiedi perdono e il Signore ti perdona. No, chiedi soltanto. Questa è la prima cosa, chiedi perdono e il Signore ti perdona, ma chiedi le forze per non peccare e Dio ti dà la capacità di non peccare. E qui la vittoria, è qui che il discepolo cammina con il Signore, che non pecca e sta sempre in casa, sta sempre con Dio, sta sempre in comunione con Dio. Siamo chiamati a stare sempre con Dio. Siamo chiamati a vivere con Dio, siamo chiamati a stare con la verità in bocca, siamo chiamati a stare con l'amore di Dio nel cuore, siamo chiamati ad avere un cuore pronto a credere, un cuore pronto ad agire in fede. Questa è la chiamata che il Signore ci ha fatto, questo è quello che siamo chiamati a fare. Non c'è altro. Il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E noi dobbiamo camminare con Lui, ma i veri discepoli camminano con Lui. E il Signore ci dà la forza. Allora, come dicevo, il diavolo crea schiavitù attraverso bisogni inesistenti. È un tempo strano che stiamo vivendo. Nella crisi, che ancora dicono che la crisi l'abbiamo superata, ma non è vero niente. È quello che ci vogliono far credere. Ma la crisi ancora c'è. E quei pochi soldi che le persone hanno, molti li vanno a spendere nelle ricevitorie. Se voi vedete, entrate all'ufficio postale, trovate la fila. Ma se entrate nelle ricevitorie dove si gioca, ce n'è di più. E sapete, di ufficio postale a Ispica ne abbiamo uno, a Pozzallo ce ne sono due, a Pachino penso ce ne saranno un paio. Ma voglio dire una cosa, che di tabaccherie e di ricevitorie ce ne sono tante, e ci sono tanti che lavorano. Un mio parente che c'ha il tabacchino, una volta gli ho detto, ma quanto ci guadagna? Non te lo voglio dire perché mi vergogno, mi ha detto. Vedo che si è fatto un bel palazzo nel corso, e se l'è comprato, se l'è fatto, c'è un bel fuoristrada, si capisce, tutto con i soldini delle persone che pigliano la pensione e non gliela portano nemmeno a casa, gliela lasciano lì, gratta e vinci, gratta e perdi, 10 volte perdi, mezza volta vinci, e dopo che vinci perdi quello che ha vinto e quello che avevi, alla fine te ne vai sempre. E poi c'è una vera e propria dipendenza, una vera e propria schiavitù, una vera e propria dipendenza che è una malattia. Cioè, quelli che sono alcolizzati, dipendono dall'alcol, c'è ormai la dipendenza dell'alcol, della nicotina, di questo, di quell'altro, della droga. Ma questo qua non c'è niente che entra nel corpo. Entra qui. Il problema è sempre qui. È sempre nella testa, la schiavitù. Ecco perché il Signore dice, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. È qui che dobbiamo essere liberi. Qui, nella testa. Perché conosciamo per rivelazione la verità e comprendiamo che quella è solo una strategia diabolica, è un'illusione, è un inganno del nemico. Ma le persone non lo sanno, e allora cosa fanno? Quando hanno qualche soldino, subito, che faccio? Non pensano alle cose che devono pagare, non pensano che ci sono i bambini a casa che hanno le scarpe rotte, non pensano che bisogna, c'è il cambio stagione e gli devono comprare i libri, devono, non pensano, c'hanno i soldi, non ragionano più, vanno lì a giocare. E alla fine poi, chi me ne può prestare 50 euro? Dici, ma perché non stai lavorando? Avevo delle cose da pagare, bugie. Bugie di qua, bugie di là. E alla fine, ora se me ne dai, domani te riporto. Domani? Quale domani? Ok, porta chiusa, la prossima volta non ci bussiamo, ciò che c'è. Bussiamo qui. Bussiamo lì, alla fine hai bussato da tutte le parti, ti hanno conosciuto tutti, hai perso la dignità, hai perso tutto. Ora sei diventato una persona che nemmeno i tuoi cari, quelli che ti amavano, quelli che ti amano hanno più fiducia di te. E appena virano tutti i capelli si ci mettono la gitta, so deve una cecca. Vieni a cercare soldi. Non ci sono, non ne ho, anche se ce li hanno, non ne ho, e portano gli altri anche a mentire. Qualcuno ha il coraggio di dire, senti, ce li ho, ma non te li do, perché so che fine faranno poi quei soldi. Chi è libero? Ma chi non è libero ci dice, no, non ho gli specchi mio, se no ti arrasso con tutto il cuore. Mentre non è vero, non glieli darebbero, ma non gli dicono la verità. Conoscerete la verità e la vera verità vi farà liberi. Liberi dal peccato, liberi da tutte queste schiavitù stupide. Ok? Una volta mi hanno detto, guardi, lei con questa consumazione ha diritto a prendere un gratta e vinci. Gratis. Ho detto, non la voglio. Come non la voglio? Non la voglio! Dice il ristavo. E fatto male poi dopo, ho detto me lo dovevo prendere, lo dovevo strappare. Non glielo dovevo lasciare, ci ho pensato dopo. Ha detto lo dovevo prendere e strappare, era un mio diritto. Una volta siamo andati in gita con i ragazzi e le mie colleghe dice: dobbiamo prendere un gelato, però ora dobbiamo comprarlo un biglietto. Ho detto: l'importante è che non cercate me. Dice: ma un biglietto unico lo paghiamo un po' ciascuno. No, io non ci sogno in questa cosa. Se volete soldi ve li do, ma io non ci voglio essere coinvolto con questa cosa. Anche se, ma se vinciamo, non mi interessa. Io lo rifiuto a priori. È un pericolo. È come dire: c'è il burrone, camminici qua sul filo. Io non ci voglio camminare, se ci permette. Perché soffro di capogiri. Io non mi fido di camminare sull'orlo. Preferisco camminare più in là. Che ne pensate? Il vero discepolo cammina lontano dalla tentazione. Il vero discepolo riconosce il male da lontano, perché è sempre in casa, è sempre con Dio. E il Signore gli dice: guarda che questo è un pericolo, vedi che qua stai correndo un pericolo, e tu l'ascolti e tu cammini con Lui. Amen. Allora, il diavolo se le inventa tutti. Questa è l'invenzione del secolo. Persone hanno perso la dignità, hanno perso la faccia, non hanno più quel rispetto da parte di nessuno, perché il diavolo gliel'ha rubato. Perché sono caduti nella schiavitù del peccato. Questa è una cosa, una bassezza dove molti sono scivolati. Molte persone sono scivolate in questo. Voi non avete idea di quanti sono che giocano. Non voglio azzardare percentuale, ma io credo che almeno il 30% delle persone giocano. Il 30%, dico almeno. E molti soldi, molti loro risparmi li vanno a portare lì. Dove vanno a finire? Nella cassa dello Stato. E a sua volta quelli poi vanno a fare un'altra brutta fine. Sì. Che una cosa che deve costare 100 la fanno costare 300 e 200 non si sa dove se ne vanno. Va bene, perché c'è la schiavitù del peccato, perché c'è quella forma di schiavitù. Ora più che mai bisogna predicare il Vangelo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Andiamo verso la conclusione, Atti capitolo 10 verso 38. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Noi sappiamo che quello che l'evangelista Luca racconta e che Pietro ha detto, perché queste sono parole di Pietro nella casa di Cornelio, è qualcosa che si deve dire anche di noi. Il vero discepolo che non è schiavo del peccato. Il vero discepolo che conosce la verità. Il vero discepolo che è libero. Il vero discepolo che cammina nella libertà. Gesù era un uomo libero. Io vi dico una cosa. Da che cosa si riconosce un uomo libero? Un uomo libero si riconosce dal fatto che lui non ha paura di niente. Quello che sa che è giusto lo dice. Ha avuto il coraggio di prendere il libro nella sinagoga, il libro di Isaia, e quando ha letto: lo Spirito del Signore è sopra di me, egli mi ha unto, e poi ha detto: questa scrittura oggi si è avverata, perché voi state vedendo il Messia. Sono io. Gesù sapeva cosa stava per accadere, ma non ha avuto paura di quello che sarebbe accaduto. Quando Gesù è entrato nel Tempio e ha ribaltato i tavoli dei scambiatori di monete, i venditori di colombe, quelli che avevano la loro bancarella di mercato, e la casa del padre era diventata una spelonca di ladri, Gesù ha ribaltato tutte quelle cose, gliele ha ribaltate. Gesù sapeva che l'avrebbe pagata, ma lui non aveva paura delle conseguenze. Sapeva che stava scatenando un putiferio, sapeva che stava facendo inasprire la gelosia dei religiosi, dei dottori della legge, dei sacerdoti che erano lì nel Tempio, è arrivato costui che sembra un estraneo, eppure era il figlio di Dio. E quel Tempio era dedicato a Dio. Ed era arrivato suo figlio. E lo volevano buttare fuori. E anzi, hanno pensato come soluzione di ucciderlo. E ci sono riusciti. Ma Gesù sapeva tutto ciò, sapeva che cosa andava incontro, ma non aveva paura. Ora vi voglio riportare un attimo in una condizione. Quante volte siamo liberi di dire quello che pensiamo? Poche volte, ve lo dico io, perché abbiamo paura di perdere un amico. Perché appena ci dice la verità, sciarra. Così dicono i ragazzini, sciarra, appena dici quello che pensi, spesso si interrompe l'amicizia. Qua appena riprendi qualcuno, secondo la parola di Dio, c'è subito l'offesa. E invece tu, mamma mia, come fa a fare? Io, mi faccio i fatti miei, perché io poi mi sparra, poi io non... E siamo tutti che abbiamo paura. E viviamo tutti nella paura, stiamo peccando, fratelli cari. Stiamo peccando. Però non facciamo almeno quella cosa che il Signore ci ha detto. Se tu vedi il tuo fratello commettere peccato, prega e Dio gli darà la vita. No, non lo fai. Perché sei sempre schiavo. Non solo non lo riprendi, ma perché, sapete, poi il diavolo magari ci sussurra, perché guardi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, quando nel tuo c'è la trave. Ti cita le scritture. E allora dici io, c'è la trave, quindi mi stai muto. E invece di dire, Signore, per favore, fammi vedere la trave che ho, perché poi voglio togliere la pagliuzza dell'occhio del mio fratello. Signore, presto, per favore, fammi vedere la trave. No, assolutamente. Io me la tengo bene la trave, perché sapete, agli restituzioni arrogane carombe, lo dico in greco, è meglio che lasciamo stare, fin quando non fa male, la lasciamo stare, ormai si è adattato l'occhio alla spina, o meglio alla trave. Se io glielo tolgo, possibilmente potrei toccare la cornea e rovinarla, o no? E ci facciamo i fatti nostri. E lasciamo correre. Alla fine siamo tutti un insieme di ipocriti. Falsi. Che sorridiamo alle persone inique. Calamo la testa a tutti e ci diciamo bravo. Ma sì, hai ragione, certo. Perché quello vuole essere detto questo. E io gli dico quello che vuole essere detto. Falso anche tu! Siamo falsi quando agiamo in questa maniera e invece dobbiamo parlare in verità. Quando Stefano è stato arrestato, sapeva che cosa stava andando incontro, ma lui era libero. Lui era libero, era un uomo libero. Cosa ha detto? Io vedo il Signore assiso alla destra del Padre. Addirittura, lui vede. La gente si è arrabbiata ancora di più. Ammazziamolo! Lui sapeva. Ma lui non aveva paura di essere ucciso. Quante persone non avete paura di essere uccise? Alzate la mano. Tu non hai paura di essere ucciso? Guarda, te la tiro io una pietra. Sto scherzando, sorella. Nel momento in cui tu poi ti trovi davanti al pericolo, poi questa è una risposta che non si può dare a una domanda che faccio io. Questo si può dare quando arriva veramente chi ti può fare il male. La paura viene, fratelli. Il pastore Giulio ci ha detto, se voi pensate che non avete avuto mai paura, devo pregare per voi perché siete bugiardi. C'eri tu, sorella, tu non c'eri tu. Siete bugiati, aveva ragione. La paura viene, ma sapete chi è lì? Però la vince la paura. Perché Dio ci ha dato uno spirito di forza. Amen. E non di paura. E non di timore. Sì, il timore di Dio. E basta. Abbiamo solo quello. Siamo chiamati a vivere da persone libere. Sapete, la verità, la parola di Dio ci rende liberi. La conoscenza della verità ci rende liberi. Chi invece è schiavo è legato nei ceppi. Ma sapete cos'è legato nei ceppi? La mente. Magari i piedi ce l'hai libere, le mani libere, ma la mente. La tua identità è legata nei ceppi. E tu non ti muovi da discepolo. Non parli da discepolo. Non agisci da discepolo. Non vivi da discepolo. Vivi da una persona falsa, ipocrita. Ma il vero discepolo è coerente. Io vi dico una cosa. Il vero discepolo dà fastidio. Perché chi ti spara sempre a avere tanta faccia. E tu non vorresti avere a che fare. Perché a volte la verità ci fa male. C'era una canzone di una cantante casco d'oro ai tempi miei. La verità mi fa male, lo so. E la cantavano per tanto tempo. E ancora si echeggia questa canzone. Però io vi dico una cosa, la verità ci rende liberi. E se tu lo ricevi, la verità è Cristo. E noi siamo chiamati a camminare come egli stesso camminò. Come dice la parola di Dio. Come egli stesso camminò. Chi, 1 Giovanni 2,6, chi dice di dimorare in lui deve camminare anche egli come camminò lui. È una società, quella che stiamo vivendo, una società troppo legata, troppo accecata, troppo imbrogliata. Troppe falsi bisogni. Troppe cose inutili, una società che insegue cose inutili, una società fasulla, che non cammina per i bisogni. Noi vediamo tante persone disperate che cercano, stanno venendo in Europa, stanno rischiando la vita, camminano a piedi, stanno invadendo il mondo occidentale, stanno cercando di agire in cerca di quel benessere che noi abbiamo. E loro forse avevano un pezzo di pane e un po' d'acqua, forse questo gli bastava. Però loro si stanno illudendo che noi abbiamo il paradiso. No, noi abbiamo qui un regno contaminato. Non c'è il regno di Dio da noi. Abbiamo forse di che mangiare in abbondanza, questo sì. Abbiamo delle comodità, dei comfort, questo sì. Però non abbiamo quello che dovremmo avere. Quello che dovremmo avere ce lo dà il Signore. Se lo cerchiamo con tutto il nostro cuore. Se seguiamo il nostro Signore Gesù, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E se il Figliolo ci rende liberi, siamo veramente liberi. Amen. È lo Spirito Santo che ci condurrà in questo cammino di libertà. E noi non dobbiamo pensare che siamo già liberi, come lo pensavano questi giudei che avevano creduto in Lui. Ma noi siamo figli di Abramo, non siamo mai stati schiavi. Ma come non siete mai stati schiavi? Tanti figli di Abramo, 400 anni, sono stati schiavi d'Egitto. Non è vero, quindi ha detto già una bugia, hanno detto una bugia. Ma c'è la schiavitù del peccato. Io vi dico una cosa, se non entriamo nello spirito della fede, se non entriamo veramente in quelli che continuano ad ascoltare il Signore, che ascoltano la voce di Dio, noi restiamo sempre persone schiavizzate, persone ipocrite, che non diciamo alle persone quello che dobbiamo dire, ma gli diciamo quello che vogliono essere detto. Così siamo amici. A questo prezzo l'amicizia vi piace? Vi piace l'amicizia a questo prezzo? Tu vuoi essere detto questo? Io ti dico quello che vuoi essere detto. Io voglio essere detto quello e tu hai capito cosa voglio essere detto e tu mi dici quello che io... Alla fine ci diciamo tutte stupidaggini. non ci esortiamo a vicenda, non preghiamo gli uni per gli altri, non seguiamo il vero Maestro, non seguiamo il vero Signore. Io vi dico una cosa, non diamo tutto per scontato che siamo salvati, che siamo cristiani, che siamo persone che camminano con Dio. I fatti lo dimostrano. La parola che esce dalla nostra bocca, l'azione che compiamo, questo lo dimostra che cosa siamo. E io vi dico una cosa, siamo chiamati a essere come Egli stesso è. Perché il Signore ci ha chiamati a essere come Lui, a raggiungere la perfetta statura di Cristo. Quanti ci vogliono arrivare con l'aiuto di Dio? Alziamoci in piedi.